Effetto Mondo.
And for many months we have grieved by ourselves. Tonight we grieve and begin healing together.
To heal, we must remember. It's hard sometimes to remember, but that's how we heal.
Buongiorno Giulia Crivelli.
Buongiorno Valentina.
Ciao, abbiamo sentito la voce di Kamala Harris e Joe Biden ieri a Washington al memoriale per le vittime del Covid, e questa è l'apertura di tutti i giornali americani, no? Abbiamo un problema.
Vuoi guarire?
No, ci sei Giulia, non ti avevamo sentito per un attimo, invece ci sei. Dicevamo, le foto dei principali quotidiani americani sono tutte con questa coppia presidenziale e vicepresidenziale davanti all'obelisco.
Sì, e questa parola che avete sentito, to heal, che vuol dire guarire, sia Kamala Harris hanno parlato appunto della necessità di guarire insieme, perché tutti si sono curati le loro ferite psicologiche o comunque legate alla perdita di persone care nel privato. E questo, secondo Kamala Harris e Joe Biden, questo rito che si è celebrato ieri davanti all'obelisco di Washington, che è poi il monumento al presidente George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti, è stato anche questo: 200.000 bandiere che appunto riempivano il National Mall, questo enorme viale che porta all'obelisco, per ricordare idealmente quelle che in realtà hanno già superato un giorno fa la soglia delle 400.000 vittime negli Stati Uniti. E il titolo di USA Today è Biden becomes president, quindi Biden diventa presidente, Harris makes history, Harris entra nella storia, e una nazione ferita cerca di trovare della speranza. Kamala Harris fa storia in molti modi, è la prima donna vicepresidente, era stata la prima donna del resto a diventare procuratrice generale della California, è stata la prima senatrice afro-asio-asiatica americana in Senato, sempre per la California, e poi c'è il second gentleman, quindi che anche lui è il marito di Kamala Harris, Douglas Emhoff, che come dicevi tu si vede in tutte queste foto, e anche lui insomma diventa è una novità nella storia americana, un second gentleman.
Invece sul Financial Times si parla anche dei repubblicani, vogliamo sentire quest'audio?
Sì, come ho sentito che ne parlavate anche con Mitch McConnell, è proprio il titolo di Financial Times: McConnell dà la colpa a Trump per l'assalto al Capitol Hill. Ma sentiamo proprio le sue parole.
We had just reclaimed the Capitol from violent criminals who tried to stop Congress from doing our duty. The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people.
Così chiaro Mitch McConnell non l'avevo mai sentito. Lui è stato il capo del Senato, adesso dovrà dividere questo ruolo perché il Senato adesso è spezzato a metà, 50 repubblicani, 50 democratici, il voto di Kamala Harris che fa la differenza. E qui dice proprio: queste persone che hanno attaccato Capitol Hill, questa mob, questa folla inferocita, a questa folla inferocita era stata data letteralmente da mangiare bugie. They were fed lies. E queste bugie erano state raccontate dal presidente e da altre persone powerful, potenti di riferimento. Ripeto, pronto?
Sì, ci siamo Giulia, ci siamo.
Come così chiaro Mitch McConnell, che nel precedente processo di impeachment aveva difeso a spada tratta Donald Trump, così chiaro non era mai stato. Lui tra l'altro si dice era proprio uno dei senatori che per pochi minuti è riuscito a essere tratto in salvo, esatto, quando entravano questi
quella folla inferocita appunto il 6 di gennaio. Poi sentivo che parlavate anche dell'impeachment, questa è una questione molto complicata perché tutti i quotidiani americani dicono, cercano di mettere in ordine le priorità che avrà adesso Joe Biden. C'è un grande provvedimento annunciato per regolarizzare i Dreamers e dare così una possibilità di cittadinanza a ben 11 milioni di persone che in questo momento sono in un limbo e in generale sono molto giovani. Poi c'è naturalmente il pacchetto di stimoli economici, che è quello che preme di più a Trump e vorrebbe che il Senato desse la priorità a questo. La richiesta formale di esaminare l'impeachment, spiega nel dettaglio New York Times, la deve fare Nancy Pelosi, che è il Presidente della Camera, e secondo per esempio il Washington Post, l'FBI, più lei fa passare qualche giorno, meglio è, perché l'FBI continua a raccogliere prove di questo legame tra le parole di Trump o i tweet di Trump nei giorni precedenti al 6 gennaio e poi quel famoso discorso il 6 gennaio e questa mob, questi violenti che hanno fatto poi irruzione al Congresso. Quindi non credo che, a parte il fatto che ci vorrebbero questi 17-18 senatori repubblicani per far passare l'impeachment, non credo che sarà la prima cosa che farà il Senato quando si insedierà tra due giorni, però insomma vedremo, perché è tutta un po' una sorpresa questa, come diceva anche Marco Valsania, insomma una cosa assolutamente inedita questa inaugurazione, questo non passaggio di consegne, perché Melania Trump, sottolineano un po' tutti, non darà il benvenuto alla Casa Bianca a Jill Biden, e quindi insomma è tutto un po' inedito, vediamo.
Sì, sia per la situazione della pandemia, sia per questo passaggio di consegne così teso e che addirittura non ci sarà fisicamente. Invece venendo a questa parte dell'oceano, andiamo in Gran Bretagna con te. So che c'è un'intervista di Theresa May piuttosto importante e critica su Johnson, sul Daily Mail.
Sì, se ricorderete, insomma Theresa May prese le redini del paese quando si dimise David Cameron, che aveva promesso prima di essere eletto di fare il referendum sulla Brexit, probabilmente pensando di vincerlo. Nel giugno dell'ormai lontano 2016 quel referendum, lo sappiamo, invece diede una maggioranza risicata ai Brexiteers e quindi subentrò Theresa May, che era tra l'altro, lei era una Remainer, cioè aveva sempre detto di essere contro la Brexit. Gestì il paese in una fase molto delicata, poi come sappiamo Boris Johnson vinse con un larghissimo margine alla fine del 2019 e adesso lei, diciamo, che si toglie non dei sassolini, dei sassoloni dalle scarpe e dice, facendo riferimento alle prime dichiarazioni, le ricorderete sicuramente, quella sulla immunità di gregge, sul fatto che i britannici avrebbero dovuto abituarsi a perdere i loro cari perché sarebbe successo, poi però tutto sarebbe andato bene, questo era prima naturalmente che Johnson si ammalasse a sua volta di Covid, e quindi il titolo a tutta pagina è un'accusa di aver gestito male dal punto di vista morale proprio l'epidemia. Tra l'altro anche nel Regno Unito sentivo che parlavate della questione della Pfizer. C'è comunque un problema di mantenere questa campagna vaccinale a questi ritmi, perché gli annunci di Johnson poi trovano dei limiti tecnici nella possibilità sia di AstraZeneca, che sappiamo lì è già stato approvato, che di Pfizer di fornire queste dosi, quindi le sue promesse fatte soprattutto nella settimana scorsa insomma poi si scontrano un po' con la realtà, e naturalmente questo, tra l'altro ieri nel Regno Unito si è raggiunto l'ennesimo nuovo record di morti dall'inizio della pandemia, 1610 per la precisione, in un solo giorno ieri nel Regno Unito.
Invece in Spagna si va verso il voto.
Sì, è stato rimandato di un mese, ma ci sarà il voto soltanto in Catalogna, che naturalmente è molto significativo per tutte le questioni federaliste che ci sono all'interno della Spagna. Si sta molto discutendo, anche con toni molto aspri, sulla possibilità di tenere dei comizi, con che regole, se devono essere uguali per tutti, cioè se devono essere dettate da Madrid, ma si ripropone il tema che Madrid, insomma idealmente i catalani vorrebbero sempre più autonomia, quindi insomma abbastanza confusa la situazione anche in Spagna. Tra l'altro anche loro hanno dei numeri che questa famosa curva non scende come si vorrebbe nemmeno in Spagna, quindi tutto questo sempre con questo, diciamo, rumore di fondo, che non è neanche tanto di fondo, dell'emergenza sanitaria.
Emergenza sanitaria che preoccupa tutto il mondo, tanto che la Germania prolungherà fino a metà febbraio il lockdown.
Sì, è proprio ormai è ufficiale, Angela Merkel, nonostante alcune resistenze da parte di alcuni governatori dei Land, ha detto sì, fino a fine febbraio. C'è un pochino più di autonomia e differenziazione per quanto riguarda l'apertura delle scuole, tema ancora insomma presentissimo in tutti i paesi. In Germania si tenderà a chiudere le scuole, probabilmente gli asili, ma non è detto, perché naturalmente i genitori sarebbero contrari. Si chiederà soprattutto, e questo sarà molto più stringente invece come richiesta, tant'è che un giornale titola luoghi di lavoro sempre più deserti, si chiederà che i datori di lavoro pretendano quasi percentuali molto alte di lavoro da casa, perché naturalmente uno dei tanti modi, lo sappiamo, un po' se vogliamo rudimentale, però funziona per limitare qualsiasi tipo di contatto.
E poi in Germania è sempre molto alto il tema Navalny, con la decisione della Merkel di essere abbastanza dura nei confronti di Mosca.
Sì, già insomma in occasione del fattaccio, diciamo, dell'avvelenamento, poi delle cure durate 5 mesi in Germania l'avvelenamento di questo storico rivale di Vladimir Putin, che è tornato a Mosca. La Bild 2 giorni fa titolava: ecco l'uomo più coraggioso del mondo, perché lui sapeva che sarebbe stato arrestato. Il problema è che non solo è stato arrestato, è stata subito anche organizzata un'udienza alla quale i suoi avvocati non hanno potuto di fatto partecipare, e quindi i giornali tedeschi continuano a tenere questo tema alto, anche se di fatto non ci sono novità, perché prese di posizione dall'Europa non ce ne risultano di fatto, a parte certo, quella tedesca. E poi naturalmente c'è appunto anche lì il tema delle vaccinazioni e del ministro Spahn, che è il ministro della salute, che si gioca molto dopo il congresso della CDU il suo futuro di leader del centrodestra. Insomma, molti lo criticano come ministro della salute, ma lui ha chiare ambizioni nazionali e in vista anche lì delle elezioni che ci saranno in autunno, quindi si mischiano sempre le cose, insomma non si riesce a capire se c'è davvero una posizione trasparente al 100%, se ciascuno poi ha qualche secondo, terzo o quarto fine.
Invece per quanto riguarda il resto del mondo, vedevo che in Israele, dove sappiamo che la campagna vaccinale sta andando a gonfie vele, tuttavia i casi sono molto molto importanti.
Sì, se ci pensate, insomma, questo numero solo ieri, più di 10.000 nuovi casi, e questo preoccupa perché anche in Israele sono state registrate tante nuove varianti per le quali sembrerebbero efficaci i vaccini, però sono molto più contagiose e come abbiamo detto, insomma, c'è un po' questa idea della tela di Penelope. È vero che se si vaccina tanto, ma se si continuano anche ad accelerare i contagi, sembra appunto che da una parte metti una pezza e però dall'altra comunque il danno continua, e quindi esteso il lockdown anche lì fino almeno alla fine di gennaio. Sappiamo che anche su Israele incombe questa necessità di votare, quarto voto anticipato in 2 anni, quindi insomma davvero sembra che questa pandemia mai nome fu più giusto, perché poi alla fine i grandi problemi, la scuola, le autonomie, i contrasti tra autonomie regionali e governo centrale davvero sembrano un po' le stesse
in tutto il mondo, in tutto il mondo. Grazie a Giulia Crivelli, che risentiremo domani. Io vi ricordo il podcast su Radio 24, la diretta video sulla pagina Facebook. Grazie ad Andrea Roccabella in regia, Elisabetta Fusconi in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. A domani.